si è conclusa la seconda fase di un'indagine conoscitiva sulle case di comunità in Regione Lombardia, realizzata dal Dipartimento di Politiche per la Salute dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri RCCS di Milano. Noi ne parliamo con Angelo Barbato dell'Istituto. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Anche in questo caso sei un collega, quindi ci diamo del tu. Allora, Angelo, che cosa avete scoperto con questa indagine? So che il report lo lancerete tra qualche giorno, quindi non puoi dirci tutto, però ci puoi già anticipare qualche cosa. Come avete sviluppato l'indagine, quante ASST hanno risposto e via dicendo?
Ma benissimo, innanzitutto chiarisco una cosa, che per fare questa indagine noi abbiamo dovuto sobbarcarci il compito di fare una cosa banale e semplice, cioè di identificare dove sono e quante sono le case di comunità, perché noi abbiamo a disposizione un documento della Regione Lombardia di 2 anni fa che dice che sono previste 199 case di comunità in Lombardia, che si dice dove dovrebbero essere, però poi noi non sappiamo assolutamente quante di queste vengono aperte e dove vengono aperte. Quindi noi abbiamo cominciato con identificare, con un'indagine sul campo e verifiche in tutte le SST della Lombardia, quante sono le case di Lombardia che già esistono, perché non c'è un elenco della regione che ci dice sono queste. Noi ne abbiamo identificate 132, che sono divise nelle SST della Lombardia, e noi ci siamo prefissi il compito di verificare tutte queste case che si sono aperte e quelle che si apriranno nel frattempo fino al 2026, per capire che caratteristiche hanno, che servizi forniscono e come sono organizzate. Ecco, le abbiamo usufruito della collaborazione delle aziende sociosanitarie territoriali, che sono gli enti gestori delle case di comunità. Purtroppo 4 di queste non ci hanno voluto consentire l'accesso ai dati e la visita delle case di comunità, purtroppo, e ci manca quindi dati su un territorio di circa 2 milioni di abitanti, che sono quelle delle 4 SST che non ci hanno voluto. Però noi comunque abbiamo effettuato, tramite una rete di collaboratori del nostro istituto e collaboratori volontari che si sono prestati a farlo e che noi ringraziamo, abbiamo provveduto a verificarle tutte, a raccogliere i dati, sia quelli derivanti dai siti delle SST, sia dati rilevati tramite alcune visite, tramite una scheda in una piattaforma informatica abbiamo rilevato una serie di variabili sul lavoro, su come funzionano e come sono fatte.
Ecco, vediamo alcuni dati più
generali. Noi abbiamo dati completi su 99 case di comunità delle 132 che sono aperte. Preciso una cosa, noi abbiamo seguito le indicazioni del decreto ministeriale 77 e della delibera regionale che l'ha recepito, che dice quali sono le caratteristiche obbligatorie e facoltative che devono avere le case di comunità. Innanzitutto, nessuna di queste 99 case di comunità è pienamente rispondente ai criteri sia del Ministero che della Regione, che dicono che cosa è obbligatorio che ci sia nelle case di comunità. Nessuna. Un certo numero si avvicina, molte ancora sono lontane da questo traguardo, diciamo così. Allora, i problemi più grossi quali sono? In generale, l'accessibilità delle case di comunità non è quella che dovrebbe essere, cioè un'accessibilità completa 7 giorni su 7. In genere le case di comunità hanno, potremmo dire, un orario di ufficio, cioè sono aperte da lunedì a venerdì per orari variabili, quindi hanno una impostazione tradizionale, non sono le strutture di prossimità di facile accesso. I due punti fondamentali delle case di comunità, intese non come servizi ambulatoriali ma come servizi di prima linea, di prossimità per le cure primarie, è che i medici di medicina generale, che dovrebbero essere, diciamo, il centro della erogazione di tutte le attività delle case di comunità, purtroppo sono presenti in misura estremamente limitata. Diciamo che su 99 case di comunità meno di 40 hanno almeno un medico di medicina generale, e quelle che ne hanno numeri relativamente sufficienti per formare un gruppo sono poco più del 10%. Quindi i medici di medicina generale sono una presenza sporadica, sono spesso assenti, e anche quando ci sono, sono molto pochi e funzionano secondo le caratteristiche di funzionamento che hanno gli studi di medicina generale che ci sono sempre stati, cioè si sono dislocati nelle case di comunità, ma sono lungi dal costituire, diciamo, l'asse portante di una equipe di lavoro. Il secondo aspetto che non è presente, dovrebbe esserci, obbligatorio, ripeto, secondo il decreto ministeriale 77, è il coinvolgimento dei comuni, e dei comuni sia nella progettazione e nella diciamo, gestione degli interventi, sia presenti con i loro servizi sociali, per un'integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari. Ma questo si verifica in pochissimi casi. Diciamo una casa di comunità su 5 circa ha la presenza all'interno della casa di comunità di una parte, diciamo così, dei servizi sociali comunali del territorio che è servito dalla casa di comunità. E questa è una carenza rilevante, soprattutto una carenza che si verifica nelle grandi città, come Milano e Brescia, per esempio, che dovrebbero essere quelle in cui è più facile questa dislocazione. Ecco, direi che comunque le case di comunità sono state realizzate prevalentemente utilizzando strutture esistenti, soprattutto poliambulatori, quasi tutte sono collocate in sedi che ospitavano i poliambulatori e in cui tuttora si svolge l'attività poliambulatoriale, che però non beneficia molto dello svolgersi nelle case di comunità, perché le modalità di accesso ai poliambulatori sono sempre le stesse, più o meno, con lodevoli eccezioni naturalmente, però sono sempre quelle attraverso il CUP, attraverso il CUP aziendale, attraverso il CUP regionale, attraverso un invio con impegnativa dei medici di medicina generale, e quindi non è che l'attività specialistica dei poliambulatori sia integrata nel contesto delle case di comunità. Quindi questo è un altro limite. Diciamo che queste case di comunità nascono attraverso una riorganizzazione, una dislocazione strutturale di servizi che già c'erano e che non sono molto modificate dall'essere nelle case di comunità. Ci sono delle cose nuove che possono essere valorizzate e che dovrebbero essere valorizzate in un prossimo futuro, e noi non le trascuriamo queste cose nuove, ovviamente. Anche se riscontriamo comunque che sono cose nuove che nascono in parte spontaneamente, e comunque sembra che non ci sia una programmazione che le valorizzi completamente.
Facciamo qualche esempio di queste cose nuove positive.
Faccio un esempio.
Perché sennò ci deprimiamo troppo. Oggi.
No, non voglio, io non mi deprimo, ma non voglio che si deprimano neanche gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, la cosa nuova di cui voglio parlare è la presenza degli infermieri di comunità. Gli infermieri di comunità sono figure nuove che rappresentano un modo sicuramente interessante di organizzare l'attività infermieristica, che non è quella tradizionalmente inserita nelle gerarchie ospedaliere fondata su una serie di prestazioni ben definite. Gli infermieri di comunità sono quelli che dovrebbero essere il punto di riferimento principale per il cittadino che accede alle case di comunità, e che sono quelli che informano, che si occupano anche di valutare i bisogni e si occupano anche di dare risposte a problemi sanitari immediati, eccetera. Questi infermieri di comunità sono figure di nuova istituzione, e questi infermieri di comunità sono più presenti, molto più presenti dei medici nelle case di comunità, perché in media noi ne abbiamo una decina di infermieri di comunità per ciascuna casa di comunità. Ma a parte questo fatto numerico, sono operatori spesso giovani, operatori che sono anche direi entusiasti di svolgere un nuovo ruolo, e sono il vero collegamento con la comunità, perché gestiscono il punto di accesso, forniscono informazioni di educazione sanitaria, insomma cercano di fare una cosa innovativa, e sono operatori che sentono molto vivacemente la possibilità di ricoprire un nuovo ruolo, di uscire dalla maglie strette delle gerarchie che affliggono spesso i servizi sanitari e quindi sono un punto di forza. Ovviamente il problema che noi ci poniamo è quanto tempo possono durare queste nuove energie se non sono incanalate e gestite nell'ambito di una programmazione che dia a loro un respiro diverso. Una cosa che ci preoccupa, per esempio, è che la Regione Lombardia sta mettendo a punto degli indicatori per le case di comunità, indicatori per i servizi erogati,
sì.
E ha messo a punto degli indicatori per le attività infermieristiche. Però noi abbiamo l'impressione che questi indicatori per le attività infermieristiche non colgono questa nuova funzione degli infermieri, sono indicatori delle prestazioni infermieristiche assistenziali, le medicazioni, gli interventi.
Certo, io ti fermo qui perché essendo l'ultima puntata abbiamo tempi ristretti su tutto, però
mi pare che ci siamo capiti.
Questo aspetto è fondamentale quello che dici, perché si continua ad avere una visione che spezza una funzione dall'altra e analizza la singola mansione. Se c'è un salto in avanti, se c'è un salto in avanti che avrebbero dovuto fare le case di comunità è proprio avere una visione, offrire una visione complessiva, un'ipotesi, una possibilità di accompagnamento complessivo in una forte integrazione tra sociale e sanitario, tra le risorse della SST, della ATS, dei comuni, in un lavoro multidisciplinare che pare per ora non esserci. Ma noi
al momento non c'è. Noi ci auguriamo che le cose possano cambiare anche per una pressione dal basso.
E noi ci lasciamo con questo augurio.
Grazie Angelo
grazie
Barbato.
A voi,
grazie,
buon lavoro.
Grazie altrettanto. Grazie Angelo Barbato dell'Istituto Mario Negri.